Voi direte che fine ha fatto la sigla dell'apertura della domenica mattina? Adesso la recuperiamo subito perché non ho avuto la prontezza di fermare la traccia sbagliata. Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Facciamo finta che non sia successo niente e che sia tutto regolare. Questa era la solita sigla con cui apriamo la domenica mattina la mia apertura di musica classica con la marcia per la cerimonia dei turchi, la Marche pour la cérémonie des Turcs di Jean-Baptiste Lully, il disco di Jordi Savall dei primi anni 90 che era parte della colonna sonora dedicata al film Tutte le mattine del mondo, e che è anche il motivo per cui auguro sempre a tutte le mattine del mondo un buon risveglio. Sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare. Oggi è domenica 26 aprile e anche oggi non tantissimi appuntamenti da segnalare, tantissimi dischi nuovi. Il vantaggio di alternarmi una settimana sì e una no con Carlo Centemeri è che in effetti ho sempre diverse uscite che vale la pena segnalare, ma prima, come sempre, mi piace ricordarvi che potete anche segnalarmi quello che vi interessa ascoltare, magari non proprio il giorno stesso che non riesco a recuperare le fonti, ma da una volta all'altra sono felicissimo di accontentarvi. Lo potete fare mandando un SMS o un WhatsApp o un Telegram al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il primo ascolto di oggi infatti è una richiesta che viene da voi. Claudio mi chiedeva 2 settimane fa di ascoltare l'Andante, il secondo movimento, dalla Sinfonia in Do maggiore di Richard Wagner, cioè dall'unica sinfonia composta da Wagner, che di fatto poi si è pressoché esclusivamente dedicato all'opera o comunque alla musica per voce e orchestra per il resto della sua vita, ma la sinfonia, che è stata composta quando era giovane, insomma aveva 19 anni, nel periodo di Lipsia, nel 1832, è un po' un primo esempio anche della qualità e soprattutto dei modelli che Wagner chiaramente aveva in mente quando insomma, inizia a mettere assieme il suo sistema e la sua ideologia di composizione teatrale. E insomma, poi ci sono chiaramente Beethoven e forse anche in un certo senso Mendelssohn, per quanto ovviamente lui non avrebbe mai potuto ammetterla ad alta voce, ma Beethoven, beh, quello sì. E allora ascoltiamolo esistono diversi dischi, ma credo che alla fin fine quella che l'interpretazione che preferisco è un vecchio disco Deutsche Grammophon con i Bamberger Symphoniker diretti da Otto Kerdes.
Thank you.
Riconosco in effetti in questa sinfonia in Do maggiore Wagner Werkverzeichnis 29, una delle sinfonie, la sinfonia, l'unica scritta da Wagner, ma anche uno dei brani giovanili, aveva 19 anni quando era a Lipsia. Lo stile, beh, è chiaramente lo stile un po' dell'ultimo Beethoven, appunto un po' di Mendelssohn, però si riconoscono alcune cose che chiaramente associeremmo a Wagner, per esempio il tipo di orchestrazione, le ultimissime battute che abbiamo appena ascoltato con questi i fiati che tengono gli accordi sotto invece il movimento degli archi, quello è un classico proprio dell'orchestrazione wagneriana e che si troverà in quasi tutte le sue opere, sia nella trilogia romantica sia poi nelle opere successive. Quindi insomma, che Wagner fosse già un discreto genio anche quando era giovane lo si sapeva, era anche una personalità complessa, ma come tutte le persone genialoidi aveva una componente diciamo così un po' oscura. Da Wagner invece passiamo, vi dicevo, non tantissimi appuntamenti questa settimana, però c'è intanto un festival importante che proprio apre le porte oggi ed è quello di Milano Musica. Siamo giunti alla 35esima edizione, si chiama Lontananze Creative, quest'anno è dedicato a due protagonisti più o meno all'opposto, se vogliamo, dello spettro della musica contemporanea, cioè da un lato Morton Feldman, quindi siamo negli Stati Uniti, dall'altra Jorgi Kurtag. Li accomuna l'essere nati entrambi un secolo fa, nel 1926. L'altro motivo per cui vengono accomunati, stando al testo del caso stampa, è che entrambi sono legati ai testi di Samuel Beckett, che ovviamente è vero, non so se sia una cosa che poi li tenga legati così tanto, ma sicuramente sono due grandissimi nomi che vale la pena, e in effetti forse può valere la pena esplorare insieme. Il primo appuntamento, proprio quello che dà il via al festival, è questa mattina alle 11.30 nel ridotto dei palchi del Teatro La Scala, e per come inaugurazione si è scelto di invitare il quartetto Nose, quindi un quartetto giovane italiano, Lorenzo Gentili Tedeschi, Alberto Franchini, Sara D'Ambroso e Agnò Maria Castellomoros, e il programma ovviamente vede Kurtag in apertura con l'omaggio ad Andras Mihai, i 12 microludi per quartetto, e poi però non la sonata Kreutzer di Beethoven, bensì quella di Janacek, che in un certo senso è legata. Allora perché non ascoltare il bellissimo quartetto per archi numero 1 chiamato Sonata Kreutzer di Janacek? Devo dire, l'esecuzione che di tutti i dischi che esistono ho trovato la più proprio quasi ineludibile, perché è proprio giusta, idiomatica, cioè uno spirito, proprio un approccio anche al mordere le note, le corde, che non ho ritrovato in nessun altro ensemble, ed è quello, cioè, del Takács Quartet.
Thank you.
Loro sono il quartetto Takacs, il disco per la Hyperion di qualche anno fa, e il quartetto per archi numero uno, chiamato Sonata a Kreutzer, non tanto per il modello beethoveniano quanto per il romanzo di Tolstoy a cui si ispira, soprattutto questa atmosfera un po' scura, un po' cupa. D'altro canto non è esattamente una novella edificante quella di Tolstoy, che parla di un adulterio che insomma, non va a finire bene. Questo è uno dei brani che apriranno oggi il Festival Milano Musica, siamo alla 35esima edizione, Lontananze Creative, dedicata a due grandi del Novecento come Morton Feldman e Györgyi Kurtág, entrambi nati un secolo fa, nel 1926. Peccato che non è questa l'occasione per ascoltare il celebre, insomma, secondo quartetto di Feldman, quello che dura oltre 5 ore, che porta all'estremo un po' la filosofia di fare musica di Feldman, cioè quella di avere questi suoni prolungati e stirati il più possibile per, come dire, in un certo senso perdere il senso del tempo. Una volta si andava a questi concerti non esattamente sobri per poterli gestire, non so, però sarebbe stato bello oggi vedere come si può mettere appunto in cartellone un brano così difficile come il secondo quartetto di Feldman. In realtà si metterà in scena per esempio l'unica opera di Feldman, Neither, che vi ha in scena al Conservatorio il 24 maggio, poi ci sono insomma diversi altri appuntamenti, magari li seguiremo a mano nelle varie domeniche e con qualche annuncio su Rotto Classica. L'ultimo ascolto prima della pubblicità invece è, perché ieri è 25 aprile e ogni anno non posso esimermi dall'ascoltare un brano divertente, per quanto se vogliamo in un certo senso anche un po' ormai abusato, ma che continua a essere inciso, ed è stato infatti reinciso ancora una volta anche quest'anno dal pianista Emmanuel Ivanov. Sono le variazioni sul tema di Pueblo Unido, cioè The People United Will Never Be Defeated è il titolo ufficiale, visto che Frederick Zewski, il suo compositore, era un americano ribelle, ma pur sempre un americano. Thank you. Aprei un rêve dopo un sogno, l'opera 7 numero 2, una delle melodie di Gabriel Fauré, qui riarrangiata dal violista Timothy Rideau. Il suo nuovo disco per Armonia Mundi è uscito adesso, è già più o meno ogni anno Rideau esce con un disco, devo dire, sempre abbastanza importante, è uno dei violisti più importanti sulla scena oggi, accompagnato abbiamo fatto da Jonathan Ware, si chiama Alto Appassionato, nel senso di alto, nel senso di voce contraltile, che è un po' la voce della viola rispetto a quella del violino, ed è un disco che ovviamente si concentra su trascrizioni soprattutto di musica francese, L'Honoré, Fauré, come abbiamo appena ascoltato, ma poi si chiude invece con la trascrizione per viola e pianoforte della sonata per violino di César Franck, che è una bellissima sonata, però forse abbiamo ascoltato tante di quelle volte anche la domenica mattina, che ho preferito ascoltare questa bellissima versione di Après un rêve, che di solito viene cantata, ma qui viene cantata dalla viola di Timothy Rideau al suo nuovo disco per Armonia Mundi. Altro appuntamento sempre alla Scala, come vi dicevo appunto, oggi alle 11.30 l'inaugurazione nel ridotto dei palchi del Festival Milano Musica, mentre però in questi giorni si apre anche una nuova produzione importante, devo dire forse per quanto mi riguarda una delle poche che veramente vale la pena andare a vedere, io andrò giovedì sera, quindi poi vi saprò raccontare, ma il nuovo Péléas et Mélisande di Debussy torna alla Scala dopo 21 anni e torna in grande spolvero con la prima chiamata, ahimè, dopo tanti anni di insomma di sostanziale non interesse nel chiamarlo, a Romeo Castellucci, cioè uno dei registi di teatro di ricerca più importanti direi degli ultimi 20 anni, e finalmente un titolo che sicuramente gli si addice, cioè come fosse l'opera più simbolista, più enigmatica anche della storia della musica, come il Péléas di Debussy, secondo me credo si possa dire, si possa essere nelle corde appunto di un regista come Romeo Castellucci. Dirige Maxime Pascal, è uno spettacolo sicuramente dove, perlomeno nelle anteprime che ho visto, ci sono tanti livelli di lettura, di interpretativi, ma d'altro canto l'opera stessa, di fatto avendo una trama molto, molto labile, no? Labile, una trama molto sottile, richiede anche, come dire, che in scena ci siano diversi segni che possano essere interpretati in vario modo. Ora, delle ultime incisioni di Péléas et Mélisande, superate i grandi capolavori come quelli di Herbert von Karajan o quelli di Claudio Abbado, incisi per Deutsche Grammophon, devo dire recentemente si è ritrovato un po' di interesse anche discografico per quest'opera, che si presta a essere incisa in studio, perché anche qui richiede tutto un lavoro anche sulla impalpabilità, in un certo senso, dell'orchestrazione e sui diversi piani sonori, e lo ha fatto benissimo, devo dire, François-Xavier Roth col suo ensemble Le Siècle nel 2002. Sentite la famosa apertura del terzo atto, la scena della torre con i capelli di Mélisande che scendono verso Péléas, e qui devo dire in questo disco si capisce anche la forza proprio teatrale di una scena come questa, che non è solo puro edonismo musicale della bellezza appunto di questa rigogliosa orchestrazione, ma invece proprio c'è tutta questa tensione drammatica che già preannuncia quello che sarà poi un po' la catastrofe.
Thank you. voilà, voilà, moi, moi et moi. Que fais-tu là à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici?
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois ce nuit. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la fenêtre. Il fait trop chaud dans la tour.
D'innombrables étoiles, je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Mais la lune est encore sur la mer, ne reste pas dans l'eau. Lisande, penche-toi un peu, que je vois tes cheveux dérouler. Je pars demain.
Non, non, non.
Si, si, je pars. Je pars étiré demain. Donne-moi ta main, ta main, ta petite main sur mes lèvres.
Je ne te donne pas ma main, si tu pars.
Donne, donne, donne.
Tu ne partiras pas.
J'attendais.
Je vois une rose dans les ténèbres.
Où donc? Je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur.
Plus bas, plus bas dans le jardin, là-bas, dans le vert sombre.
Une rose. J'irai voir tout à l'heure. Donne-moi ta main d'abord. D'abord ta main.
Voilà, voilà. Je n'ai plus me moucher davantage.
Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la tour. Je les tiens dans les mains, je les tiens dans la bouche, je les tiens dans les bras, je les mets autour. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit.
Laisse-moi, laisse-moi, tu vas me faire tomber.
Non, 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 je n'ai jamais vu de cheveux comme les tiens. De si haut
ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Tu vois, mais demain ne peut pas l'éteindre. Il y en a jusque sur les branches des saules. Il est vive comme des oiseaux dans mes mains. Ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit, toute la nuit.
Hélas, hélas.
Je l'ai noue aux branches du saule. Tu ne t'en iras plus, tu ne t'en iras plus. Regarde, regarde. J'embrasse tes cheveux, je ne souffre plus au milieu de tes cheveux. Tes cheveux, il monte le long de tes cheveux. Il faut que chacun t'en apporte. Tu vois, je puis ouvrir mes bras. J'ai les mains libres et tu ne peux plus m'abandonner.
L'inizio al grande duetto alla torre della Pleiades e Mélisande di Debussy, in questi giorni in scena al Teatro alla Scala, ha debuttato proprio lo scorso 24, se non sbaglio, è stata la prima, o il 23, insomma, comunque rimane in scena fino al 9 maggio, no, dal 22 aprile fino al 9 maggio, perdonatemi, e lo spettacolo è insomma, il debutto, molto in ritardo, devo dirlo, di Romeo Castellucci alla regia, L'Enfant Terrible del teatro contemporaneo, soprattutto in Europa, ma di fatto di origine italiana. Maxime Pascal alla guida dell'Orchestra della Scala. Noi nel disco che abbiamo appena ascoltato abbiamo ascoltato l'Ensemble Le Siècle, diretto da François-Xavier Roth, con Vanina Santoni e Julien Baer come due protagonisti. Alla Scala, Mélisande sarà Sarah Blanc, Bernard Richter è forse il Pelléas di riferimento di questi anni. E poi il bellissimo ritorno di Simon Kinleyside come Goulot, che insomma, è un po' un beniamino della Scala fin da quando nel 95 era Papageno nella Zauberflöte di Muti, cioè di Mozart, diretta da Muti ovviamente, e poi da allora è sempre tornato un bravissimo attore, un bravissimo cantante, una grandissima personalità artistica. Altri, più che no, appuntamenti ahimè no, ahimè, sono appuntamenti ormai praticamente quotidiani, ma non posso non ricordare un grande direttore d'orchestra che ci ha lasciati recentemente. Pochi giorni fa è mancato a 81 anni Michael Tilson Thomas, il direttore americano che negli anni si era costruito una reputazione soprattutto come grande interprete di musica del Novecento, Novecento americano, ma non solo, direi in generale dalle prime avanguardie europee e poi anche appunto tutta la musica americana. Lui apertamente omosessuale, nel periodo soprattutto alla guida della San Francisco Symphony Orchestra, era diventato veramente un po' negli anni 90, quindi anche negli anni insomma in cui ci si iniziava un po' a riprendere dopo la grande tragedia dell'AIDS, a San Francisco era una figura di riferimento e è morto di tumore proprio qualche giorno fa, però di dischi ne ha lasciati forse più di un centinaio. Era chiaramente un direttore a cui lo studio, la registrazione in studio era di ispirazione, fin da quando il suo bellissimo Beethoven di quando era giovane è rimasto inciso sia con la London Symphony sia con altre orchestre che negli anni poi ha guidato. Devo dire, a me però tutto sommato piace ascoltarlo soprattutto per la sua pressoché totale immedesimazione nella musica di alcuni autori americani, in particolare di Aaron Copland, di cui ha pensato due dischi a tema. Uno si chiamava Copland the Modernist, cioè Copland il modernista, quindi tutte le composizioni più all'avanguardia effettivamente di Aaron Copland, quelle del primo periodo, e poi invece l'altro disco si chiamava Copland the Populist, quindi il Copland più che populista, diciamo il Copland per le masse, che da buon tra i pochi comunisti veri americani, lui pensava appunto musica proprio per il popolo. E Appalachian Springs, questa fonte d'acqua degli Appalachi, è il balletto che insieme a Martha Graham gli ha dato sicuramente la maggiore notorietà, ed è tutt'oggi uno dei brani forse più rappresentativi di un certo tipo di immaginario musicale americano. Quindi il mio ricordo per Michael Tilson Thomas non può che cominciare dalla sua versione di Appalachian Springs con la San Francisco Symphony. la chiusura del balletto Appalachian Spring di Aaron Copland, il ricordo del direttore Michael Tilson Thomas, scomparso lo scorso 22 aprile, qui alla guida della San Francisco Symphony, in questa bellissima edizione del balletto che Copland creò insieme a Martha Graham e che doveva un po' rappresentare, no, questa nuova spirito di comunitario dei vari villaggi rurali degli Stati Uniti, quando Copland ancora credeva fermamente nella possibilità del comunismo anche negli Stati Uniti. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è un nuovo disco, invece ci lanciamo nel barocco più sfrenato di Antonio Vivaldi. Si chiama Vivaldi 100, il nuovo disco per Arcana di Giuliano Carmignola, che in teoria dovrebbe appunto costellare il suo bouquet discografico dell'appunto la centesimo concerto di Vivaldi inciso da Carmignola in disco, qui in questo caso con i solisti aquilani. Il problema è che in una piccola nota alla fine della biografia di Carmignola nel disco c'è una buffa annotazione e si legge: poiché la natura dei numeri è forse in fondo quella dell'umorismo, accade che proprio nel momento in cui mandiamo in stampa questo album, era il gennaio del 26, è uscito in realtà questa settimana, veniamo a sapere quasi per caso di una registrazione di quattro altri concerti di Vivaldi che Giuliano Carmignola ha interpretato con i Virtuosi di Roma sotto la direzione di Renato Fasano nel 1976 nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca, e che l'etichetta Melodia aveva pubblicato questa registrazione nel 1986. Quindi in realtà questo disco dovrebbe chiamarsi non Vivaldi 100, ma Vivaldi 104, che però non toglie niente alla sua bellezza. Il secondo movimento, il grave, dal concerto per violino in re minore RV 241.
Para llenar de versos tu mano. morada. Nació en tu flor la nueva Andalucía para llenar de verso tu morada. Poesía en el remanso sereno de las olas. El canto ya no se hizo poesía en el remanso sereno de las olas. Siglo de lucha te aclama, ahí te aclaman, Sucre grandioso en su gloria. Siglo de lucha te aclaman, ahí te aclaman, Sucre grandioso en su gloria. Fuente de amor y memoria, fuente de amor y memoria de los pueblos que se aman. Fuente de amor y memoria, fuente de amor y memoria de los pueblos que se aman.
Sapete che ho un debole per le operazioni ogni tanto un po' controverse, ogni tanto un po' trash, ogni tanto musicalmente bellissime come questa dell'ensemble L'Arpeggiata guidato da Cristina Pluart, dopo dischi dedicati a Napoli o dedicati a Monteverdi e Handel completamente riscritti, ripensati in chiave jazz. Qui invece nel nuovo disco per Erator si intitola La Torre dell'Oro, Cristina Pluart e L'Arpeggiata esplorano un po' quelle che sono le origini coloniali di tutta la musica del centro e Sud America, che ovviamente sia come genere, come forma e come testo, poi in un certo senso richiamano quelle che erano le origini anche violente del processo coloniale che è avvenuto fin dal Cinquecento. Questa in particolare abbiamo ascoltato Cumaná, i 500 anni di Cumaná, di quella città nella costa nord-est, la costa caraibica, diciamo, del Venezuela. È un genere che si chiama il polo margaritegno, che appunto aveva avuto origine, scusate, sulla Isla Margarita e tutte appunto quel tipo di regione dove la romanesca è una delle danze che arrivavano proprio dall'Italia, ma molto diffusa in Spagna, in Francia, avrebbe poi appunto attecchito poi in forme locali come in questo polo margaritegno dedicato alla città di Cumaná. Loro sono L'Arpeggiata, il disco si intitola La Torre dell'Oro, è un ascolto, come potete immaginare, molto divertente. Però non per questo disimpegnato, visto che tutto sommato l'argomento di fondo non è per niente divertente. Molto divertente invece è il modo con cui è stata messa in musica una delle tante messe in musica della favola, insomma, di Cenerentola, perché grazie a il nuovo disco preparato dal Palazzetto Bruzzane, voi sapete l'istituzione che ha sede a Venezia e che è un centro di studio della musica francese, soprattutto del repertorio ottocentesco, del teatro un po' del sottobosco parigino. Questa volta Bruzzane ha tirato fuori dal cilindro, devo dire, un'opera divertentissima, La Belle au Bois Dormant, La Bella Addormentata nel Bosco, quindi non Cenerentola, scusate, non so perché nella mia testa i cartoni Disney sono tutti uno sopra l'altro, intendevo dire ovviamente La Bella Addormentata. Il compositore Charles Silver e praticamente un po' riscrive, non in chiave comica, ma insomma chiaramente in una chiave un po' più leggera, la storia della Bella Addormentata. Il disco è diretto, cioè l'esecuzione in disco è diretta da Gheorghi Vasseghi con la Filarmonica Nazionale Ungherese e il relativo coro. Io ascolterei con voi proprio il finale dell'opera, che rappresenta bene un po' appunto quel tipo di passaggio tra quella che era proprio l'opera buffa o l'opera comique, e invece già qui, insomma, nel pieno 800 parigino inizia un po' a sfaldarsi e a quasi un po' a essere un po' meta, no? Un po' come a prendere in giro se stessa. Io l'ascolto sempre un po' così, questo repertorio, come se a un certo punto sul finale si aprissero tutti i palchi, le luci, e i cantanti alla fin fine, un po' spogliati dai loro costumi, facessero vedere soltanto se stessi.
Oh!
il finale della Belle au Bois Dormant, la nuova registrazione a cura del Palazzetto Bruzzane di la, questa opera. In realtà è una ferie lyrique, un'opera ferie, cioè quel genere di opera francese basato su appunto su fiabe che hanno a che fare con le fate, insomma. E questa ovviamente, come la Bella Addormentata, quale migliore, anche se qui appunto la storia è leggermente diversa, perché la maledizione non ha a che fare col pungersi sulla punta dell'arcolaio, bensì proprio sul fatto che se Aurora si dovesse innamorare di qualcuno prima dei 20 anni, ovviamente succede, ma un bacio ancora più appassionato l'avrebbe poi salvata, cosa che ovviamente succederà. Questo è un po' il succo di questa strana versione della Bella Addormentata. Guyon Girard, Julien Dran, i due protagonisti che abbiamo ascoltato. Il disco è diretto da Gheorghe Vacheghi. Altro nuovo disco che aspettavo con ansia, essendo lui uno dei chitarristi, per me, forse tra i musicisti più importanti attualmente in circolazione, cioè Sean Shibe, il chitarrista scozzese di origini giapponesi, e che in ogni disco ha sempre trovato una formula per poter raccontare veramente mondi musicali molto diversi. Scusate, questo, il nuovo disco si intitola Vesper, ha al centro soprattutto musiche di autori contemporanei, Thomas Adès, Harrison Birtwistle, James Dillon, ma soprattutto nelle Forgotten Dances, che peraltro in prima registrazione assoluta, devo dire, tirano fuori tutto il campionario di incredibili qualità timbriche, tecniche che Sean Shibe ha sulle sue chitarre, che sono chitarre acustiche che suonano però come se avessero una quantità di effetti da chitarre elettriche che per me ogni volta a me lasciano sempre senza parole. Questa è l'ultimo delle Forgotten Dances di Thomas Adès, Vesper appunto, quella che dà il titolo al disco, ed è dedicata a, insomma, un nome tutelare della musica inglese, cioè niente meno che Harry Purcell. Thank you. La chitarra di Sean Shibe è una chitarra peraltro pittata, perché in copertina Sean Shibe la esibisce, ed è una chitarra insomma di un certo valore, perché i disegni sono di Lydia Corbett, cioè della Silhouette Musa di Picasso, e il senso sta anche proprio nella scelta, perché come spiega Sean Shibe nel booklet del disco Vesper, il nuovo disco appunto appena uscito per la Pentaton, esplora le potenzialità della chitarra nei primi 25 anni degli anni 2000, però ogni compositore ha a suo modo un collegamento con la Spagna, sia specifico, Picasso o Lorca o Buñuel, oppure diciamo più evocato, ma insomma in ogni caso il tema conduttore è quello. Un disco bellissimo, si intitola Vesper, non perdetevelo. L'ultimo ascolto prima di salutarci, volevo appunto ritornare sulla scomparsa di Michael Tilson Thomas, del grande direttore americano che ci ha lasciati lo scorso 22 aprile, e vi dicevo, la musica americana è sempre stata un po' il suo cavallo di battaglia, si è sempre detto appunto che era il suo modo di condurre era particolarmente idiomatico nei confronti di quel tipo di repertorio, quindi Copland, Bernstein, ma anche per esempio un disco che vinse il Grammy all'epoca, siamo nell'82 se non sbaglio, 83, uno speciale, una serata dedicata a George Gershwin, dove Michael Tilson Thomas dirige la Los Angeles Philharmonic accompagnando una delle grandissime voci del Novecento, qui alle prese con la più ampia libertà possibile con Fascinating Rhythm di George Gershwin. Lei è Sarah Vaughan.
Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver.
Da Carlo Lanfossi è tutto, vi lascio nelle mani del giornale radio e poi della rassegna stampa. Vi ricordo oggi l'appuntamento con Ricordi d'Archivio è dedicato ai 100 anni della prima di Turandot, con le voci di Chailly, Pierluigi Ledda, Gabriele Dotto, Antonio Ballista e Michele Girardi. L'appuntamento è con Claudio Ricordi, ovviamente. Io vi saluto e come sempre, vivete felici.
I wake up with the sun. To find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start a battle. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. Each morning I wake up with the sun. To find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start a patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, start to run along somewhere far away? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, all a quiver. Fascinating rhythm, got me on the go. Oh, I'm on a flipper. Each morning I wake up. Didn't matter, but now you're doing wrong. When you start a pad, I'm so unhappy. One shake a day off, start running along somewhere far away off, make it snappy. Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm.
rhythm, you got me on a go. Fascinating rhythm, got me on a go. Fascinating rhythm, you got me on a go. Fascinating rhythm, you got me on a go. Fascinating rhythm, you got me on a go. Fascinating rhythm.